preromanticismo. Negli ultimi decenni del Settecento, nella cultura europea maturò una sensibilità diversa da quella dell'illuminismo e del neoclassicismo e coinvolse vari aspetti sia della cultura che del gusto. Era improntata soprattutto alla dimensione interiore e soggettiva, alla predilezione per la natura selvaggia e incontaminata e per le atmosfere lugubri e sepolcrali. Quindi anticipò alcuni tratti del romanticismo e per questo fu definita preromantica. Alla base del preromanticismo si poneva un abbandono graduale dell'ottimismo dell'illuminismo e della sua fiducia nella scienza e nel progresso. Questo portò alla riscoperta dell'interiorità, la rivalutazione del sentimento e della passione, quindi dei luoghi più incontaminati e lontani dalla civiltà e dalle sue regole. Il ritorno allo stato di natura, insomma, quello esaltato da Rousseau, che venne considerato l'unico modo per recuperare la felicità. Infatti alcuni temi erano già apparsi in alcuni scritti di Jean-Jacques Rousseau, che polemizzava con il razionalismo illuministico, proclamando il primato del sentimento e della soggettività, il culto della memoria, il sogno, la natura, anche la passione d'amore, tutto quello che appartiene all'interiorità dell'uomo. Nella Nuova Eloisa, il romanzo di Rousseau, lui sviluppò questo motivo ed ebbe un grande successo di pubblico in tutta Europa. A partire quindi dalla metà del Settecento appare una nuova categoria estetica, il concetto di sublime, collegato però distinto dal bello. E in questo dibattito, a questo dibattito parteciparono filosofi, critici in tutta Europa. Questo termine, appunto il sublime, è in grado di suscitare le passioni ed eccitare la fantasia. Divenne una vera e propria categoria estetica che aveva come principale fonte di ispirazione la natura, colta però nei suoi aspetti più maestosi e terrificanti: le cascate, i tramonti, le albe, vedute di montagne, cime innevate, mari in burrasca, eruzioni vulcaniche, insomma tutto ciò da cui nasce una forte emozione. Ma il piacere di questo sublime è un piacere negativo, perché noi esseri umani diventiamo così consapevoli dei nostri limiti di fronte a questi fenomeni grandiosi ma anche devastanti, e quindi noi temiamo, no? Abbiamo paura di questo pericolo, del dolore. Il sublime quindi diventa il bello terrificante, perché produce la più forte emozione che l'animo umano sia capace di sentire. Quindi il sublime si accompagna sempre a un sentimento di paura, ma anche di smarrimento e di angoscia. Il filosofo tedesco Immanuel Kant, della fine del Settecento, in una celebre pagina della Critica del Giudizio, spiega gli effetti che la contemplazione della natura ha sull'animo umano, che è portato a riflettere sull'infinito. Nel giro di pochi decenni, quindi, non il bello ma il sublime diventa una categoria in cui includere tutti gli aspetti artistici che non rientrano nelle regole neoclassiche. Il sublime quindi è strettamente connesso a una percezione individuale e soggettiva, e questo portò nel corso dell'Ottocento ad estendere questo concetto a tutti gli aspetti dell'interiorità dell'individuo. Quindi lo troviamo in tutta la letteratura e nell'arte romantica europea, soprattutto inglese e tedesca. I tratti caratteristici di questa nuova sensibilità preromantica si manifestano così. Prima di tutto, la concezione dell'arte, che è vista come l'espressione autentica e spontanea dei sentimenti, dello stato d'animo, della fantasia dell'artista, quindi la libertà da ogni norma. Poi l'esaltazione del genio individuale, l'interesse per i sentimenti, per l'irrazionalità, in opposizione alla razionalità illuministica, l'attenzione per la dimensione soggettiva, che spesso è segnata da una inquietudine piena di tormenti e anche con gesti di aperta ribellione e sfida, quindi il titanismo morale. Poi la preferenza per i temi drammatici, non so, il dolore, la morte, il senso della caducità delle cose. E un atteggiamento proiettato più verso il malinconico e il patetico, gli amori impossibili, il rimpianto della felicità perduta e le emozioni molto forti, irrazionali. Quindi appunto il sublime colto nella natura, nei suoi aspetti più grandiosi. Una natura che alcune volte è idillica e serena, altre volte invece selvaggia e sconvolta ed è lo specchio dei tumulti dell'animo. Il preromantico è anche caratterizzato dall'interesse per il primitivo e tutto ciò che è esotico e anche il gusto per l'ignoto, il misterioso e il macabro. Le due maggiori novità in questo campo sono rappresentate dalla poesia sepolcrale o cimiteriale e dalla poesia ossianica, entrambe nate in Inghilterra. La poesia ossianica in particolare prende il nome dai canti di Ossian, che furono pubblicati da uno scozzese, James McPherson. L'autore fa credere di aver raccolto e tradotto dei versi attribuiti a un leggendario eroe gaelico, Ossian, appunto, ma in realtà si trattava di antichi canti popolari epici e alcuni li aveva composti lui stesso. Le atmosfere sono cupe e tenebrose, le visioni notturne e spettrali, ma tutto ciò riscosse un immediato successo negli altri paesi europei e quindi contribuì a diffondere questo gusto per la riscoperta degli eroi dell'epoca medievale, gli scenari grandiosi, suggestivi. E collegata a questo gusto, in Inghilterra si sviluppò anche un particolare genere narrativo, il romanzo gotico. Le caratteristiche di questo romanzo sono l'ambientazione in scenari medievali, appunto gli antichi castelli, le rovine, luoghi misteriosi isolate e poi la presenza anche di elementi soprannaturali come le streghe, i fantasmi, delitti, eccetera. Il movimento che però meglio rappresenta la nuova sensibilità preromantica è lo Sturm und Drang, tempesta e impeto. Il nome deriva da un dramma di Klinger, che è tedesco, che aveva fondato appunto questo movimento in cui si riunivano un gruppo di giovani intellettuali che polemizzavano con ogni forma di razionalismo, di autoritarismo, in nome del sentimento, della fantasia e della libertà d'espressione. I motivi dominanti dello Sturm und Drang sono l'ansia di libertà da ogni convenzione sociale, da ogni regola, la libera espressione del genio individuale, la passionalità primitiva che si esprime anche nel sentimento per la natura, l'arte come espressione immediata del sentimento e della passione, infine il rifiuto dei modelli classici nella produzione teatrale. L'opera più celebre di questo movimento è il romanzo epistolare I dolori del giovane Werther di Johann Goethe, che contribuì alla nascita della figura dell'eroe romantico combattuto tra l'aspirazione alla libertà e le convenzioni sociali. Il protagonista è un giovane sensibile e colto che si sente escluso e incompreso dalla società e incapace di realizzare le proprie aspirazioni. Il rapporto con la natura muta a seconda dei suoi stati d'animo, dalla serenità dei momenti felici a immagini cupe che sono un po' il presagio del suicidio finale. Il Werther fu il principale modello letterario del preromanticismo europeo. Ma Goethe poi dopo la fine del romanzo abbandonò lo Sturm und Drang. La poesia preromantica penetrò anche in Italia. E il maggior rappresentante di questa tendenza fu Ippolito Pindemonte, che compose un poemetto intitolato I cimiteri. Questo poemetto però lo interruppe quando Foscolo pubblicò sullo stesso argomento un Carme, il Carme dei Sepolcri, dedicato a lui. Il famoso traduttore dell'Odissea seppe esprimere nelle sue opere temi preromantici in forma neoclassica, ma anche Vittorio Alfieri, accanto alla dimensione più propriamente neoclassica, ricorre a motivi preromantici, quali l'introspezione, la conoscenza di sé, la natura che rispecchia i sentimenti, gli stati d'animo del poeta. Pur essendo di formazione illuministica e neoclassica, in Foscolo sono presenti tutti gli elementi caratteristici del preromanticismo. Temi preromantici infatti caratterizzano non solo le ultime lettere di Jacopo Ortis, ma anche i Sepolcri e i sonetti maggiori. Il maggior autore teatrale del preromanticismo italiano è invece Vittorio Alfieri. La tragedia, che è la forma artistica preferita dall'autore, è considerata la più idonea a rappresentare la sua concezione della vita, che è basata sullo scontro tra eroi, che rappresentano le virtù e i valori positivi, e i tiranni, ritenuti non solo simbolo del potere assolutistico, ma anche un impedimento alla piena realizzazione dell'individualità umana. Quindi appare evidente la sua lontananza da quel teatro illuminista borghese che con Goldoni e Diderot trionfava in tutta Europa.